La figura di Gesù Maestro verrà esplorata in due incontri successivi, quello di questa sera, dedicato al modo in cui Gesù era considerato e considerava se stesso un maestro, e il prossimo incontro, più specificamente dedicato al metodo con il quale Gesù insegnava, tramite parabole, similitudini, metafore, eccetera. Prima di introdurre i testi evangelici che mi sembrano più appropriati alla preghiera su questo aspetto della vita del Signore, alcune considerazioni. Occuperanno forse un po' più del tempo di una semplice introduzione al tema, e me ne scuso fin da ora, ma ho pensato possano essere utili a spiegare il ruolo dell'immaginazione nella spiritualità ignaziana e a rispondere, seppure indirettamente, a una domanda emersa più volte durante gli ultimi incontri. Come essere sicuri che elementi non presenti nel brano sul quale preghiamo non tradiscano la verità dei Vangeli? All'inizio della seconda settimana degli esercizi, nella quale l'esercitante è invitato a meditare sulla vita di Gesù e a discernere in che modo è chiamato a seguirlo per meglio essere in accordo con la volontà divina, Sant'Ignazio propone una meditazione che lui stesso ha creato. La chiamata del re temporale aiuta a contemplare la vita del re eterno. Ignazio ci invita a evocare la figura di un sovrano che si rivolge ai suoi sudditi in vista di una campagna militare nella quale intende conquistare tutto il territorio degli infedeli, anticipando che chi vorrà associarsi all'impresa dovrà, come lui, sopportare disagi e fatica estremi, per poi condividere con lui la vittoria. A una richiesta di questo tipo non si può che aderire con grande generosità. Dopo aver individuato un tale re nella propria esperienza di vita ed essersi verosimilmente identificato in un nobile cavaliere, l'esercitante immagina che una richiesta analoga sia formulata dal re eterno e si interroga su come risponderebbe nel caso fosse Gesù Cristo a invitarlo a partecipare alla costruzione del regno di Dio. Il presupposto teologico che sostiene questa meditazione apparentemente ingenua è che gli esseri umani possono farsi un'idea di Dio soltanto a partire dal proprio vissuto, per analogia. Se così non fosse, che bisogno avrebbe mai avuto Dio di incarnarsi, di farsi uomo, per attuare il disegno di salvezza dell'umanità? Le nostre speranze, le nostre esperienze, dunque, la nostra immaginazione e i nostri desideri sono il materiale di cui Dio si serve per raggiungerci, per venirci incontro. A meno che non sia un appassionato di storia medievale, un esercitante moderno fa una certa fatica a immaginare un sovrano o una personalità politica dotata di carisma e qualità morali immense. Ma se anziché a un re terreno pensiamo a un maestro, a un docente di grande valore intellettuale umano, forse il compito risulta più facile. Nell'esperienza di ciascuno di noi esiste sicuramente una persona alla quale siamo particolarmente legati, che rappresenta per noi un ideale di maestro che possa aiutarci a comprendere la sublimità di Gesù come maestro e a riconoscere quale privilegio sia essere suoi discepoli, sue discepole. Nel tempo di silenzio che seguirà queste riflessioni, proviamo a richiamare alla memoria le qualità di quella persona. Ne anticipo qualcuna: capacità di riconoscere e portare alla luce i nostri talenti, di infonderci coraggio, farci amare la materia che insegna, aiutarci a superare i nostri limiti, farci sentire apprezzati, correggerci con la giusta dose di fermezza, ma anche di tenerezza, indicarci di volta in volta la strada. Un buon maestro, una buona maestra, non tradisce mai la nostra fiducia, ci dà gli strumenti per rimanere bene ancorati a terra e allo stesso tempo imparare a volare. Ci fa intravedere mondi magnifici. Un buon maestro, soprattutto, comunica una forte sensazione di autenticità e integrità, anche quando non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita privata. Se estendiamo la nostra riflessione al di là della relazione diretta maestro-discepolo, notiamo che quel maestro fa parte e ci fa sentire parte di una comunità più estesa, di una cultura. Questo aspetto è molto importante sia per capire più a fondo il tempo in cui viveva e insegnava Gesù, sia per darci ragioni delle nostre scelte di fede in un'epoca in cui, quasi all'improvviso, al cristianesimo si sono affiancate altre tradizioni e altri maestri: buddismo, induismo, islam, new age, neopaganesimo, ateismo. Oltre alle informazioni sulla figura di Gesù come maestro che ci provengono dal Nuovo Testamento, grazie all'approfondirsi del dialogo tra comunità ebraiche e comunità cristiane degli ultimi decenni, gli studiosi hanno stabilito con relativa precisione il significato che il termine maestro, rabbi in ebraico e didaskalos in greco, aveva nel primo secolo, ai tempi di Gesù, e il modo in cui era strutturato il sistema educativo in Israele. Sebbene di primo acchito possano sorprenderci, in realtà tali informazioni confermano e rendono ancora più profonda la nostra certezza che Gesù fosse e continui ad essere un maestro unico, eccezionale. Una prima notizia che contraddice l'immagine che ricaviamo dalla lettura dei Vangeli è che la Galilea, la regione in cui si svolse la maggior parte del ministero di Gesù, fosse una regione arretrata, dalla quale, come dice il Vangelo di Giovanni al capitolo primo, nulla di buono poteva venire. Quell'immagine, si scopre, riflette il giudizio che della Giudea si aveva a Gerusalemme. I lettori dei Vangeli di allora ne erano certamente consapevoli, tanto che gli evangelisti non ritennero di dover precisare che, al contrario, la Giudea era una regione molto più colta, la Galilea era una regione molto più colta della Giudea. Nel secondo secolo avanti Cristo, dopo la rivolta dei Maccabei e la liberazione di Israele dal dominio greco, vi si era insediata una grande comunità di ebrei provenienti da Babilonia, si dice 100.000 persone. Gli abitanti della Galilea avevano una fede molto viva, erano aperti all'incontro con altre culture e allo stesso tempo meno contaminati dalla cultura ellenista e pagana. A differenza della classe sacerdotale e della setta dei Sadducei che governavano il Tempio, non consideravano normativa la sola Torah, i primi cinque libri, ma studiavano tutti i libri della Bibbia ebraica e si ispiravano ai profeti, oltre che a Mosè. I contrasti di Gesù con i cattivi maestri di Gerusalemme sono particolarmente accesi in Matteo, e se leggiamo questo Vangelo dall'inizio alla fine in questa luce, possiamo comprendere molto bene come l'identità di Gesù maestro vada precisandosi nel racconto per aprirsi a quella di profeta, messia, salvatore, figlio di Dio e, dopo la resurrezione, maestro eterno che per tramite dello Spirito Santo illumina i discepoli